Sì, io sono molto d'accordo con quello che diceva Luise ora, anche direi che per quello che conosco io ci sono anche, come dire, degli esempi clamorosi di quanto sia vero, no? E c'è un libro molto bello che ha scritto un sociologo tedesco sulla rigenerazione urbana a Manila, no? A Manila hanno fatto la rigenerazione urbana sparando ai poveri, no? Le agenzie della sicurezza schierate completamente dalla parte del potere, con una commistione senza precedenti tra poteri pubblici e imprenditoria privata, e d'altra parte, insomma, anche più vicino a noi, senza andare così lontano fino a Manila. Se uno prende in considerazione cosa è successo a Istanbul, no? Istanbul c'è stato un vero e proprio sacco della città storica negli ultimi anni, e con un intervento che era apparentemente un mix di pubblico e di privato, in realtà il privato era una cordata di imprese di costruzioni dirette dal genero di Erdogan, per cui si capisce quanto fosse distinto il pubblico e il privato, per cui diciamo che questo tipo di processi trova una serie di conferme gigantesche subito dietro l'angolo di casa nostra. Quanto, come dire, alle dimensioni del controllo, all'individualizzazione del controllo, al declino forse dell'idea dell'iperghetto, che peraltro io continuo a pensare fosse molto centrata, molto comprensibile in alcune realtà statunitensi, in cui ancora i confini dell'iperghetto vengono marcati dalle fucilazioni dei neri che cercano di varcarne le soglie. Quanto invece a noi e alle realtà nostre, ho l'impressione che invece si stiano affermando quei meccanismi che delineava prima Luise, che sono anche meccanismi di individualizzazione, sono meccanismi basati appunto sulle ordinanze, sul decoro, uno slittamento, diciamo, pericolosissimo dall'estetica all'etica, no? Per cui in pratica tu diventi portatore di periferia, no? Tu per il solo fatto di essere vestito in un determinato modo, di avere il tatuaggio, di avere il cane, sei immediatamente identificato come una persona che non deve stare in quel determinato spazio, no? E questi sono dispositivi che passano come dispositivi normali, e che si accordano anche con quello che diceva Menti prima a proposito di meccanismi appunto di metropolizzazione, museificazione, imbalsamatura dei centri storici, eccetera, eccetera. Io però continuo a pensare che questi meccanismi di gentrification e espulsione abbiano delle frecce, come dire, direzionali, che funzionano un po' in tutte e due le direzioni, cioè che anche il fatto della continua creazione di periferia a opera della gentrification non è aliena da tutta una serie di ricadute, no? Che vanno certo nella direzione di produzione di ordine, di produzione di sicurezza, attraverso una gestione dell'immagine e dell'immaginario della paura, ma che io continuo a pensare siano anche in qualche modo poi, come dire, contestabili dall'interno, aggirabili, siano all'origine di un conflitto che non è del tutto risolto, o che non è compiutamente estinto da questo punto di vista. E poi forse direi ancora qualcosa sulla questione del coloniale, no? Del postcoloniale. E in realtà c'è tutto un filone radicale degli studi urbani postcoloniali, di ispirazione postcoloniale, che ci avvisa, no? Che ci avverte, che ci dice: guardate che il modello di gestione della città di New Delhi arriva anche da voi, che il modello vincente a livello planetario non è il modello della città europea con il welfare, con le istituzioni e con l'amministrazione razionale weberiana, no? È un'altra roba quello che emerge come vincente a livello planetario. Ed è quella roba lì, no? È quella situazione in cui appunto c'è un dispositivo di controllo che è ormai così assolutamente individualizzato, neanche più localizzato per aree definite della città, no? E qui, si gioca probabilmente una partita decisiva del futuro anche della città europea, perché poi il dibattito a lungo insistito anche da noi sull'americanizzazione della città europea, ma in realtà l'impressione, appunto, guardando Parigi, guardando Londra, no? Anni fa, 2 anni fa sono venuti da noi al Politecnico gli urbanisti della Bartlett School of Planning, e la restituzione dell'immagine di Londra che ci hanno fatto è impressionante. Proprio questo andamento, come ci diceva ancora prima, a macchie di leopardo, altalenanti, in cui addirittura diversi regimi di amministrazione in diverse parti della città, no? Un'immagine di Londra in cui a distanza di 500 metri o di 300 metri la tua aspettativa di vita cambia di 20 anni, cambia di 20 anni, no? Perché chi vive in un determinato quartiere ha accesso alle cure mediche, alla sanità, eccetera, eccetera, chi vive nel quartiere immediatamente contiguo non ce l'ha. E allora qui, come dire, dinamica è quello che a Parigi, appunto, Giorgio ha cominciato a vedere, i livelli di urbanità, che poi è un termine in cui si sta dentro tutto, addirittura le vie d'Agera, dice addirittura che ormai i nuovi confini di classe della metropoli si disegnano attraverso questi livelli di urbanità, no? Ed è lì dentro ci sta, appunto, possibilità di avere i trasporti a buon prezzo, possibilità di muoversi, possibilità di avere i servizi, possibilità di trovare lavoro, possibilità di avere una formazione ed una educazione scolastica adeguata, eccetera, eccetera. Per cui io non sono convinto che sia proprio così, no? Come dice la Dir, perché io sono convinto che forse la realtà è ancora più fluida, no? Perché poi ci sono continui spostamenti avanti e indietro. Basti pensare, non so, a tutti quei ceti medio-alti che proprio a Parigi erano partiti alla conquista del periurbano, che avevano voluto la villetta nella banlieue buona, no? E che ora sono costretti a tornare indietro, a risospingersi verso il centro, perché poi le opportunità di lavoro si rarefanno anche per questi professionisti, sono sempre più centralizzate. E allora devono tornare indietro dopo aver tentato la via della fuoriuscita dalla metropoli. Allora, panorama estremamente fluido, un panorama in cui appunto le geografie sociali, la geografia della stratificazione sociale diventa difficilissima da seguire e da comprendere, ma basti pensare, non so, a tutta la nuova Roma, senza andare a Parigi, al di là del raccordo, no? In cui convivono cose diversissime tra loro, in cui ci sono vecchi pezzi di edilizia popolare ancora con posizione operaia, con pezzi di villettopoli e con enormi zone di abusivismo. Cioè, sapete che metà della nuova Roma è illegale, no? È illegale, completamente. Poi qualcuno si meraviglia, appunto, che avvengano i fenomeni che avvengono. Cioè, la casa senza il numero civico non è soltanto quella di Casa Monica. Ci sono intere strade in questo modo, interi blocchi di autocostruito, casolari precariamente occupata e da migranti. Cioè c'è tutto questo, avete capito, che rende, come dire, il panorama nuovo, un panorama appunto che esige degli strumenti, chiamiamolo così, di governance anche dal punto di vista securitario, completamente diversi dal passato, e in cui interi territori sono abbandonati perché non sono più interessanti per nessuno. Non sono più interessanti per nessuno. Per cui vuoi fare quello, vuoi esercitare il tuo micropotere criminale in certe zone di Ostia? Va bene, fallo, tanto lì che cosa c'è, no? Quel po' di traffico di stupefacenti, eccetera, eccetera, e via, no? Addirittura, cioè, non sono neanche solo quelli di cui abbiamo sentito fare il nome dai media a governare questa realtà, più famiglie. E non è nemmeno mafia nel senso tradizionale, questi non sono mafiosi nel senso tradizionale. Questi sono micropoteri criminali che si sviluppano lì dove non c'è nessuno, lì dove non c'è nessuno, lì in territori che sono stati lasciati completamente a se stessi dalle amministrazioni. Ma lo diceva uno, certo, un estremista, un vecchio storico dell'amministrazione, Sabino Cassese, quando c'è stato tutto il dibattito su mafia capitale. Diceva: ma questi non sono mafia, è un'altra roba, una roba nuova, no? Una roba che cresce lì, appunto, dove c'è la ritirata completa della presenza dello Stato e dell'amministrazione. Basta.